Allora, adesso, così come abbiamo aperto con Nello Preterossi, chiudiamo con Nello Preterossi. Magari fai l'ultima relazione e poi facciamo un ultimo passaggio di discussione, se abbiamo ancora qualche minuto, e così poi dopo possiamo anche immaginare un po' il che fare durante la discussione. Nello.
Allora, grazie Ugo. Ma io ho già parlato stamattina, quindi non voglio fare una nuova relazione. Proverò a dire alcune cose che così che ne ho sentite tante e tutte molto, molto stimolanti e interessanti. Cioè, io innanzitutto voglio dire questo: da Massimo Cacciari è andato via. Credo che quello che lui ha detto, cioè che questa occasione è importante perché è la prima volta che ci troviamo tutti insieme, direi. Vada capitalizzata, cioè deve essere una cosa che non rimane così. Cioè, intanto è la cosa più facile, scriviamo chi già ce l'ha in parte, diamo questi testi, cerchiamo di farli circolare. E poi, francamente, direi diamoci degli appuntamenti, perché credo che questa cosa, diciamo, del Green Pass, ma non è solo il Green Pass, il Green Pass è diventato un significante che può unificare una trasversalità. Dopodiché non si riduce alla questione del Green Pass, ci finisce dentro tanta altra roba. Del resto il Green Pass stesso essendo stato esteso proditoriamente con un atto di arroganza estrema all'intero mondo del lavoro, tira in ballo le questioni sociali. Ma poi ce l'ha dentro, perché l'abbiamo detto stamattina e ce l'hanno confermato i medici che erano qui. La gestione della crisi del coronavirus è stata tale anche perché, essendo stato demolito il welfare fondamentalmente e soprattutto la sanità, è stato più facile, diciamo, o forse è stato certo, per loro inevitabile gestirla così. Il dato che ricordavo stamattina, banale però, ma ce ne sono tanti altri che si possono dare, se negli anni 80 le terapie intensive erano il triplo, fossero state ancora quelle, praticamente non c'era ragione, non ci sarebbe stato problema. Non avremmo avuto problemi. E io ancora una risposta a questa questione, essendo passati quasi 2 anni, non l'ho avuta, perché il primo mese va bene, 2 mesi va bene, 3 mesi va bene, dopo 20 mesi no. E viene il dubbio che forse si vuole coltivare questa emergenza, e in più si pensa anche che tanto oramai quella storia è finita, cioè che l'unica cosa che si può fare è rifilare dei farmaci. Non curare le persone, ma vaccinarle in un qualche modo. Ora, io appunto, te l'ho detto pure stamattina, quando sento l'accusa Novax, lo stigma di Novax, mi imbufalisco perché che vuol dire? Non vuol dire niente. Io non sono contro i vaccini in assoluto, tantomeno quello sul vaiolo, figuriamoci. Ma il problema è che qui si tratta di discutere questi specifici vaccini cosiddetti, che ci hanno spiegato stamattina, peraltro illusi studiosi. Poi di fatto vaccini non sono della terapia genica, che ha tutta una serie di problemi. Ok. Provo a dire qualcosina, però appunto non è che ho un'ambizione di ulteriore, è qualcosa che era rimasto, che mi stava sollecitato, che era rimasta un po' appesa, e certo non ridico la cosa, ho già detto. Diciamo questo, anche sentendo e conoscendo le cose che di Giorgio Agamben. C'è un nodo di fondo, qui la legge, e poi anche alla luce di tutte le cose che ci hanno detto i medici stamattina, ma noi lo sappiamo comunque, perché poi ha a che fare con la questione della teologia politica di Schmitt, cioè qui la legittimazione scientifica o presuntamente scientifica ha sostituito quella religiosa. Insomma, il diritto da Hammurabi in poi si è basato sul sacro, poi diciamo nella modernità c'è stato un processo di laicizzazione. Che io difendo, quello che c'è stato messo nel mezzo, diciamo, arrivando alla democrazia costituzionale, eccetera, era buona cosa, direi. Cioè una legittimazione, diciamo, laica, pluralista, razionalista, mettiamo, con dei problemi, perché poi al fondo il riferimento, un po' di assoluto lo deve incorporare o lo deve ricostruire, lo deve replicare. Ma insomma era un po' un equilibrio. E qui è saltato il tappo, perché poi è saltato il tappo. E tu a qualche, se non credi più a niente, anzi credi nel niente, finisci per credere nel Green Pass. Cioè qualcosa ti devi attaccare. Perché a me quello che colpisce è questa autoassegnazione di suprematismo morale. Cioè noi siamo di fronte al suprematismo morale soprattutto dell'intelligenza e della pseudosinistra. Perché questa è la verità. E allora questa cosa va capita, va anche un po' scavata, cioè bisogna anche fermarsi secondo me a ragionarci, perché è chiaro che dà fastidio. La prima reazione è quella di dire questi fanno di tutto, fra l'altro, per dare ragione a Carl Schmitt, perché questo insopprimibile bisogno di discriminare è proprio, gli dai ragione in tutto e per tutto, cioè è proprio l'amico nemico, cioè non c'è niente da fare, tu devi sempre trovare un nemico interno, quell'esterno ok, ma quello interno, perché altrimenti non sta in piedi, un ordine non sta in piedi, persino quando ti racconti di essere buono, no? Cioè di rappresentare la fine del politico, quindi la fine dell'ostilità, perfino quando il tuo obiettivo è la neutralizzazione, l'unico tuo contenuto politico è la neutralizzazione della politica in quanto epistocrazia, diciamo, in quanto tecnocrate, perfino allora, direi soprattutto allora, il massimo dell'ostilità moralizzata viene fuori. E qui ci sono ragioni di fondo, se si vuole antropologiche, antropologico-politiche, non te ne liberi di questa cosa. E fondo anche quello che diceva Agamben, proprio perché la dipendenza reciproca data dalla condizione politica implica delle dinamiche di potere che sono anche dinamiche potenzialmente di dominio, almeno a rischio, e di assoggettamento, diciamolo così, deve prevedere dei contrappesi. È il lato comunque dello Stato costituzionale di diritto che possiamo difendere, vogliamo difendere, no? Il punto è che nel momento in cui tu rimuovi il politico, cioè dice non è più un fatto politico, non c'è più la politica, non c'è bisogno di pensare, non c'è la politica nemmeno come immaginazione di alternative, non c'è la politica come conflitto, non c'è la politica come potere che si pone come esplicitamente come una forma di coazione. Come dire, si tratta solo di assecondare l'implementazione di dinamiche algoritmiche. Ecco, tu hai il massimo del dominio e il massimo dell'ostilità. Naturalmente la devi riverniciare, ma non solo propagandisticamente in chiave moralistica, secondo me proprio ti convinci nel profondo. E se è così è un casino, perché se uno si convince nel profondo, quindi è un dato antropologico, di incarnare l'assoluto morale, è pronto a tutto. Può, e l'abbiamo già un po' conosciuto, sperimentata questa dinamica nel Novecento, insomma è il rischio, però era il rischio della politica assoluta questo è invece il rischio dell'antipolitica assoluta, la chiamerei così, c'è un paradosso, è l'antipolitica dall'alto, ci hanno tanto rotto le scatole sull'antipolitica dal basso, ma questa è l'antipolitica dall'alto, per certi aspetti, diciamo così, e quindi si afferma un ordine che si fonda sul principio di discriminazione, prevenzione e controllo, e che si propone e veicola come non politico, in odore. Perché sai, una forma, in fondo, appunto, il fascismo non si poteva combattere a un certo punto, ci potevi sperare. Ma qui che vuoi fare? È come se ci dicessero, ma siete dei poveri illusi, ma dove andate? Allora, io sono convinto che è tutta l'illusione, anzi, ha ragione Agamben, magari prepara la fine, prepara la sconfitta. So bene che dall'altra parte c'è tutto il potere, tutti gli strumenti, hanno tutto. Però siccome sono convinto che l'umano non sia schiacciabile, ci sia qualcosa di irriducibile, penso che qualcosa risorgerà e sta risorgendo, ecco il discorso del significante, del Green Pass come significante che può unificare, attraverso un'esperienza anche trasversale, anche nelle piazze, di comunità, di persone che si riconoscono, cosa che non ci ricapitava da un'infinità di tempi, a me forse non è mai capitata, non ne ho manco mai vissuta, cioè un vago ricordo venendo dalla Toscana di quella che era l'esperienza alla fine dello zoo, del popolo comunista, forse queste cose qua, ma insomma era finita praticamente. E allora questa cosa è preziosa, è preziosissima. Dopodiché so bene che ci manca l'organizzazione, ci manca i soci, ma se uno lo vuole tradurre in politica, che pure sarebbe necessario, manca tutto. Però c'è questo livello prepolitico che è la premessa necessaria di qualsiasi cosa. Questa è una crisi spirituale, che è originata da dinamiche materiali, economico, sociali, che poi si hanno invaso la politica, hanno consumato dall'interno la democrazia e anche la Costituzione, ma alla fine è una crisi spirituale, perché cos'è la dinamica nichilistica del mezzo fine a se stesso? Cioè, questo è l'idea che la modernità, che cosa che combatto furiosamente, perché non penso affatto che il moderno sia solo questo, manco per niente, però alla fine si riduca a questo. È come dire, il Green Pass è la verità nichilistica del moderno, cosa mi fa orrore, e che combatterò tutta la vita finché ci avrò la possibilità, e che credo sia anche un falso, c'è anche un'autoillusione, perché non è nemmeno vero, è un riduzionismo, è una semplificazione. Ma del resto il neoliberismo è un grande riduttore, è un grande semplificatore. Immagina una società, anzi una società non c'è, l'unica inclusione sociale possibile è quella del mercato, già gli ordoliberali lo pensavano. E che cosa è fatta? È fatta di grucce a cui si appendono degli abiti, cioè gli individui sono delle grucce a cui si appende qualsiasi abito, può venire da ogni parte, non c'ha una storia, un'identità, un radicamento, non c'è un accumulo di artificialità, sono delle astrazioni. È un modo di leggere la forma di vita, la società collettiva, la forma di vita in società credibile? No! Quindi o hanno ragione loro, è una filosofia della storia che nega se stessa, ma lo è, e si sta determinando dal transito post-umano, oppure ci sarà lo spazio di un catecon. E dobbiamo farcene carico in qualche modo noi, nel senso perlomeno di continuare a fornire analisi critiche, idee, ecco, almeno questo. E poi insomma ci può sempre essere degli eventi, delle cose che aprono una strada, non... dopodiché bisogna, io credo, allora che abbiamo poco, perché la domanda è che fare, tanto per cambiare, è cosa abbiamo, la stessa domanda in fondo di Agamben, no? Abbiamo un gruppo, diciamo, dei giovani, i giovanissimi, proprio giovanissimi, cioè quelli da 20 anni fino a 20, hanno capito in parecchi, sono consapevoli, anche preparati, molti, qualche intellettuale critico diciamo, ma certo non siamo tanti, mettiamola così, quindi la questione delle intelligenze. E poi ci sono però dei ceti popolari, ci sono dei pezzi di società incarnata che fa la vita reale, fa lavori manuali, e quella secondo me è una cosa preziosa, è un pezzo non banale di società, non banale, che va rappresentato, perché il vero dramma che abbiamo è che non c'è una rappresentanza e un'organizzazione di questi. Ed è la domanda che ti fanno sempre tutti, a tutti, a chiunque noi ci è capitato, ma mi è capitato più volte anche quest'estate di parlare nelle situazioni più strane, al mare. No, il problema non è che far capire, basta dare là e subito ti dicono: ah no, ma io sull'euro ho capito una cosa, no, ma sì, anche sulla questione della pace, questo non funziona, ma io non ci credo tanto a questo. Hanno capito di più dei nostri colleghi, della gran parte, Ugo, diciamocelo. Il problema è che ti dicono: ma la prima volta c'erano i sindacati che organizzavano, una volta sapevamo dove andare, c'erano delle piazze, vabbè, ora si sono create un po', però certo, più o meno spontaneamente, spontaneisticamente, comunque sì, che facciano paura lo dimostra il fatto che le stanno proibendo, che le vietano. Gravissimo, gravissimo. Quindi qualcosa ci abbiamo, non è tantissimo, ma qualcosa abbiamo. Chiudo su, diciamo, su una cosa che qui, diciamo, dobbiamo, sentendo tutti i discorsi, scusa, lavorare, secondo me. Cioè, com'è stato possibile un crollo del genere? Cioè, perché è accaduto? Allora, naturalmente è una questione che in parte riguarda molto l'Italia, perché l'Italia è il laboratorio di questo, il laboratorio degli orrori, è il primo paese in cui accade un lockdown nazionale generalizzato, e questo vuol dire che è stata aveva delle fragilità, non so se è stata individuata, ma insomma aveva delle fragilità che la esponevano molto. Però è un problema poi dell'Occidente, con delle differenze interne, forse bisogna anche capire delle differenze, ecco, queste differenze geopolitiche, geoeconomiche vanno capite, studiate e forse anche valorizzate. Cioè forse c'è anche un fronte su questo, ci sono delle crepe in cui ci si può inserire.
Lo stesso detto sistema dell'echo chamber, no?
Certo.
In tutto il mondo è così.
No, non è vero.
Ma neanche in tutta Europa è così.
Ma non, certo.
L'idea per cui, se è così a New York a Parigi, allora in tutto il mondo.
È così in Italia, a Parigi sì, più o meno, ma altrove no. Certo. E non è così nel Regno Unito, non è così in Svezia, non ne parliamo, non è così in Germania, dove comunque un po' più di cautela, soprattutto su alcune questioni, c'è. E insomma, questo va valorizzato, secondo me, bisogna tenerne conto. Io la leggo nei termini appunto di una teologia politica al tempo della negazione della teologia politica, cioè questa è una teologia sanitaria, ma l'elemento fondamentale non è, però è un'ipotesi di lavoro, non so nemmeno bene io, non è il fatto medico, è che il fatto che il riferimento sanitario rappresenta un aggancio antropologico elementare. Cioè è come se una volta che hai destrutturato tutto, le istituzioni, i partiti, i corpi intermedi, la membratura della società civile, in effetti che ti rimane? Ti rimane il corpo, ti rimane la mera vita, diciamo, se sei il corpo. E il corpo è quella, è l'unica cosa in cui puoi credere, non c'è niente da fare. Almeno per molti, sono attaccati a quello, ma non è che ognuno di noi è attaccato più o meno al suo corpo. Però il fatto che sia l'unica cosa valorizzabile ci sta dicendo che appunto che è l'unica cosa in cui possiamo credere. E quindi anche la strumentalizzazione della salute, demolita dal punto di vista strutturale e sostanziale in tutti questi 30 anni, ma ora riscoperta e rilanciata, sta in questo. Cioè, e ti do una compensazione identitaria moralistica. È un moralismo senza morale, ma sembra forte, guardate, ha una potenza enorme questa cosa, perché se la metti in discussione sei contro la salvezza, non vuoi la salvezza degli altri, dei vecchi, non ti pensi solo a te stesso, non ti preoccupi di ciò che veramente conta, ma non è il benessere, è la salute, no? La salute intesa come corpo che persiste. E cioè non vita qualificata, ovvero non è un caso che nell'epoca della spoliticizzazione l'unica teologia, cioè l'unica grande visione del mondo possibile è quella della vita dequalificata, cioè della vita in politica. Quindi alla fin fine abbiamo bisogno di una ripoliticizzazione, direi, che è fatta di vincoli di solidarietà, certo, appunto, lo si diceva prima, che non è che li imponi dall'altro, li devi sentire, io non avevo mai sentiti così, cioè c'è proprio un senso d'amicizia, cioè io mi rendo conto che incontro delle persone con cui so che condivido questa cosa qua, no, anche con Ugo, a dire la verità, ma ancora saremo in distento su alcune cose, ma è un fatto essenziale, quindi in questo senso è anche una cosa bella, devo dire, dopodiché, poi il potere c'è e i problemi di come almeno imporre un compromesso ce li dobbiamo porre. In questo io sono per un realismo critico, cioè bene che risorgano energia persino spirituale, direi, tanto senza quella non si va da nessuna parte, però dobbiamo trovare la maniera per rispondere alla domanda di quelle persone che ti dicono sì, che facciamo adesso? Dove andiamo? Chi ci organizza? Chi ci rappresenta? Che dobbiamo fare noi? Questo è il punto vero, cioè come rigenerare un'eccedenza politica alternativa, come fare massa critica, diciamo, da queste esperienze che però sono preziose, quindi partiamo da qui. Grazie.